Siamo tornati con voi Marco Piccari
e Stefano Impallomeni. Di nuovo buon pomeriggio, buon maragano a tutti. Caro Marco, notizie da Milanello, sì, terza panchina consecutiva per Leao, così almeno
così sembrerebbe essere. Apriamo subito questo argomento.
No, adesso...
No, no, è uno degli argomenti oggi, appena mi dà la squadra al completo.
Quindi non hanno pranzato ai Navigli.
No, la tua mi è piaciuta tantissimo, l'abbiamo messa
neanche
anche...
bottiglie di vino, di un
fammi
buon
dire
vino.
Una cosa, che siccome stanno andando...
A Cassuola, là, come che si è brasato...
Intanto vi dico, vi consiglio di seguire anche sul nostro sito i vari pezzi che vengono messi. C'è oggi il pagellone della decima giornata di Lucio Marinucci, che dà i voti, da un 9 a Baroni, un 7 a Nicolussi Caviglia, che gli è piaciuto molto la prestazione del giocatore, un 6 meno alla Roma, un 5 alla Juventus. Insomma, trovate anche il pagellone di giornata nel nostro sito.
Variare su.
Allora, così come trovate un po' anche tutti gli interventi, ti devo dire, ieri abbiamo messo l'opinione di tutti voi, il messaggio che avete mandato a Fonseca, il tuo pranzo mi è piaciuto molto, però insomma,
Navigli,
non ha prodotto effetti.
Bello, effetti. I Navigli sono dei ristorantini molto carini.
Braglia li conosce, sei uno che
Braglio.
Eccolo qua, Simone Braglia, buon pomeriggio.
Ah, Simone, caro.
Ciao ragazzi,
caro Simone.
Ciao, Simone.
Secondo me
ti saluta Audero, anche Magnana, Super Mike e Audero. Ti salutano.
Più che altro ti saluta a mano aperta Baroni. Ti fa un ciao, così. Ti ringrazio insomma per i complimenti che gli hai fatto giorni fa.
È stato sommerso,
proprio preso a pallate ieri.
Cioè, direi di sì.
Ma direi di sì,
Direi di sì, è vero.
Una bella rullata.
Ma l'abbiamo detto, no? Nella tua trasmissione.
Tu l'hai detto.
Fiorentino.
Aspetta, dopo ti faccio una domanda su questo, però fammi finire di presentare tutto il parterre. Orlando, buon pomeriggio Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao Marco, Stefano, buon pomeriggio a tutti.
Ben trovato.
Ciao
Massimo. E poi c'è il direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, buon pomeriggio, ben
ciao,
trovato.
Paolo.
Buon pomeriggio alla squadra.
Ormai siamo una squadra e non si cambia. La squadra che vince non si cambia mai. Non come fa qualcuno che fa sempre sti minestroni e non ci fa capire niente. Vabbè,
ogni riferimento... curioso di sapere qualcosa.
Aspetta.
Paolo,
però ci arriviamo piano piano.
Entusiasma questa mezz'ora.
Però tu hai lanciato un argomento al volo, devo sentire anche loro. Che Leao va per un'altra esclusione.
No, sì, sono fuori le notizie.
Leao verso la terza panchina di fila in Serie A. Che ne pensate? È giusta questa decisione? Perché qui mi sembra che stia diventando un po' una cosa, non lo so, ce l'ho proprio con te adesso.
Personale.
È personale. Che
si sta incaponendo Fonseca, Paolo.
Paolo, vengo.
Ma guarda, io non credo, perché cioè, ricordate che all'inizio, come dire, tra Leao e Fonseca, oltretutto parlano la stessa lingua, c'è stata sempre, all'inizio soprattutto, come dire, una intesa. Uno scambio di simpatia, sembrava che tutto dovesse nascere con i migliori auspici, poi improvvisamente si è rotto qualcosa. Ma io sto tutta la vita dalla parte del tecnico, cioè l'episodio secondo me, diciamo, che ha fatto cambiare proprio qualsiasi cosa al Milan è stato quel cooling break con Teo, Hernandez e Leao, che stavano dalla parte opposta della squadra.
Tu dici da lì è cambiato tutto,
ma da là si è consumato proprio la distanza fra il giocatore, l'allenatore, la squadra. E poi sinceramente, ma onestamente, al di là dello scudetto, che per carità qualche merito ce l'ha anche Leao, ma Leao cosa ha vinto? Anche per essere paragonato a Balotelli, sinceramente, ma Balotelli gli dà 10 piste a Leao, cioè per quanto io dico due ribelli, no? Ma uno ha vinto, e ha vinto tanto Balotelli, perché poi la gente se lo dimentica. Leao niente, quindi cioè, tutta ogni volta questa, io sono contro l'attesa spasmodica del campione che si deve affermare perché ha delle buone qualità. Secondo me paga di più la disciplina, e faccio un esempio su tutti, che è proprio Antonio Conte, che da giocatore ha spiegato che lui si faceva in quattro anche dopo gli allenamenti, perché vedeva il divario tecnico che aveva con gli altri giocatori e voleva supplire con la disciplina, con l'abnegazione, con il lavoro. Ma Leao, cioè, sinceramente, ma che ha fatto? Cioè, un punto di vista proprio diciamo di aiuto alla squadra, zero, sempre per se stesso, sempre con questo atteggiamento indolente. Ma se se è il caso di interrompere il rapporto, ma lo interrompesse, io non credo che andrà a far bene da altre parti.
Hai capito? Orlando, che ti ricorda un po' il rapporto con Ranieri? Che... scherzo.
Ora,
fammi fare
ora,
una battuta.
Che...
No.
Un pochino però, ci assomiglia. Leao è leggermente più bravo, però ci assomiglia la situazione. Tu lo sai, l'ho sempre difeso, però sono d'accordo con il direttore a questo punto.
Massimo, ti puoi mettere un po' meglio, che ti sentiamo un po' a strappi?
Mi senti?
Adesso benissimo.
No, dicevo, a questo punto mi arrendo e sono d'accordo con le parole del direttore, perché Leao non sta dimostrando niente, non sta facendo niente per tornare ad essere un giocatore importante. Ha atteggiamenti da giocatore che se ne frega, e sono d'accordo sul fatto che a questo punto, Marco, conviene a gennaio liberarsi del giocatore. E non si può andare avanti sempre ogni settimana Leao fuori, Leao non gioca. A questo punto, se non credi più nel giocatore, te ne devi privare assolutamente.
Allora, intanto arrivano messaggi al 331-8200-213 che sono molto d'accordo con la posizione del direttore De Paola. Vado da Braglia, così chiudiamo il giro, e poi senti anche Stefano però su questa cosa che ha lanciato lui. Dai, Braglia.
Ma beh, io l'ho detto già in una tua precedente trasmissione, che secondo me era da cedere a gennaio. Quindi
sì, però da qui a gennaio che si fa?
Ma niente, lo gestisce come ogni allenatore gestisce la squadra. Quando gioca, ma Leao è giusto quello che ha detto il direttore, ma Leao è un giocatore come gli altri in questo momento, cioè non è un giocatore che deve giocare per forza, perché noi dell'opinione pubblica ci rimaniamo sorpresi se Leao viene messo fuori in panchina, perché? Ma Leao non è un giocatore tale quale agli altri, visto e considerato che, giustamente come ha detto il direttore, non ha vinto nulla, deve dimostrare, e ad oggi non ha ancora dimostrato nulla. Ha grandi prospettive, però non possiamo continuare a dire ha grandi prospettive e dare sempre le chance a giocatori che probabilmente non sono in questo momento in linea con quello che è la gestione della società e anche dell'allenatore.
No, chiarissimo il messaggio. Visto, Stefano, che hai lanciato tu un po' leggendo la notizia, tu che come ti...
Ma è un tormentone stucchevole, è inutile, che non serve a nessuno. Poi bisognerebbe investire anche, voglio dire, un altro tema. Cioè, secondo me la società sta perdendo anche un capitale, un disastro. Parte tutto dall'alto, che poi si sviluppa fino al campo. Credo che ci sia anche una questione di feeling che manchi tra lui, Leao, e l'allenatore, e tra Theo Hernandez, aggiungo, e l'allenatore. Quindi siamo al di là del bene e del male. Cioè, il Milan che ha stabilito nelle ultime due stagioni la forza in quell'asse a sinistra, sta smontando una colonna. Poi sono d'accordo con Paolo e con Simone che Leao in questo momento, cioè noi da fuori vediamo, ma insomma non dà niente, però devi avere l'obbligo professionale di ripristinare una forza interna al gruppo. Leao è vero, non sarà un campione, però è sempre un giocatore importante in questo Milan, va riattivato, come va riattivato anche Theo Hernandez. E mi sembra che ci sia questa testardaggine da parte dell'allenatore di arrivare non so dove. Intanto c'ha una classifica ridicola, pressoché ridicola, e quindi difficilmente, insomma, da rimettere a posto in breve periodo. Monza è una partita molto difficile, si deve sbrigare a vincere le partite e non a dire ha giocato bene, perché il Milan ha mostrato un ottimo volto. Insomma, sta filastrocca finale ridicola, cioè che tu dici, tu quando alleni la Juventus, il Milan, l'Inter, il Napoli, cioè, perché Conte è il migliore di tutti? Perché sa coniugare la filosofia, l'ideologia che ci fa vedere, ma con i risultati. Cioè, tu devi abbreviare i tempi, quelli bravi, cioè Paolo De Paola è stato direttore di tre quotidiani. E noi non possiamo immaginare, perché non abbiamo mai fatto il direttore di un giornale, però devi accorciare i tempi, devi essere intuitivo, devi essere una persona anteriore. A me sembrano che siano tutti uguali, sia allenatori che ci raccontano la filastrocca, giocato bene, sviluppato il gioco, però sul piano delle occasioni ci manca questo, ci manca quell'altro, e
tu dici basta, non è vero.
Ma perdi le partite, c'hai 14 punti in classifica, ma basta, che è sta filastrocca? Motta pure, ha pazienza e cose. Sta lì perché Conte è primo, Inzaghi sta là, Gasperini sta là, cioè voglio dire, poi alla fine c'è una classifica,
sì, sì,
noi
sì,
ci giriamo intorno, allora a uno gli concediamo del tempo, all'altro lo bocciamo. Secondo me Fonseca ha delle responsabilità in questo senso. Poi Leao, sono d'accordo, può pure andare a casa, però che ci vada adesso, non a gennaio, perché se no non fai mai giorno, eh.
Assolutamente, vabbè, saremo a vedere. Qualcuno dice, ma scusate, ma Leao non sta dimostrando niente, ma Okafor che cosa sta facendo? Fonseca le sta vincendo tutte niente. Senza Leao.
Marco,
Okafor pure, ma che sta
il problema non è solo Leao, cioè proprio tutto il Milan che gioca male, messo male in campo, cioè l'allenatore ha le sue colpe. Io personalmente prima di Leao avrei mandato via l'allenatore, perché comunque poi alla fine tu hai già buttato via il campionato, giusto? Sei messo male in Champions League, dimmi te dopo 10 giornate se il Milan può essere messo così. È evidente che l'allenatore queste battaglie le può fare quando le cose vanno bene, non quando le cose vanno così male.
Allora, Orlando riesce a tirar fuori queste giocate che mi piacciono quando ha detto
da fuori classe.
Ah, avrei mandato via Fonseca, non prima Fonseca che il
io non avrei preso qualcun altro, dico io.
Vabbè.
Non avrei preso qualcun altro in società, insomma.
Sì, sì. Allora, poi tra poco vi facciamo sentire anche un passaggio di Antonio Conte che sta parlando in conferenza, però prima di andare alla sfida tra Napoli e Atalanta, perché nella seconda parte del secondo blocco vorrei dedicarlo a questa partita, io voglio lanciare, non so se è una provocazione o meno, in questo momento io questa cosa la penso, questo che sto dicendo. Ad oggi, considerando un po' diciamo così il lavoro che è stato fatto fino a questo punto, no? Facciamo così, noi non è che siamo dei non è che possiamo prevedere il futuro, ma analizziamo quello che vediamo, quello che è successo in 10 partite,
per fortuna
più,
direi
per fortuna,
altrimenti
per gioco impatto sul gruppo e tattica, io oggi dico Baroni meglio di Motta. Dico una cavolata?
Beh, ma è facile, però
che facile, sono arrivati facile. Insieme sono arrivati, hanno preso due squadre,
facile.
È un giochino molto facile, però
uno è stato crepato da Hoeneß e ancora non si è ripreso e fa finta di non raccontarsi,
però hanno lavorato
cose allo
da quest'estate, hanno preso le squadre,
è stato crepato
da
Hoeneß e non si è più ripreso, okay. Questa è la storia di Motta, la breve non la breve, cioè la crisi della Juve è arrivato Hoeneß dall'alto, dalla Germania, con i cavalli, lo ha investito. Non ha dormito tutta la notte, è rimasto ancora là.
Ok.
All'Allianz Stadium,
però,
ma non dormire.
Dire,
e poi la Juventus.
Io parlo di, però.
Dai,
parliamo.
Su, ha preso una suonata che non finisce più. Poi Motta è bravo. Tu mi stai dicendo Baroni e Motta è improponibile.
È improponibile, però io ti parlo: due allenatori che sono arrivati. Uno viene stato presentato come colui che doveva fare la grande rivoluzione, eccetera.
Ma
io
sei d'accordo con me che è arrivato Hoeneß e gli ha dato una
può
suonata?
Può essere, però io vorrei un attimo dire: sono arrivati tutti e due quest'estate, hanno preso
una
un gruppo che è stato cambiato in tanti aspetti. L'impatto di Baroni è stato superiore. Nello stesso margine di tempo.
Questa squadra non si è ricordata dell'impresa di Lipsia, ma si è ricordato del trauma, della cavalcata di Hoeneß, sceso dalla Germania, che ha preso una suonata. È fragile,
ok.
Capito?
Che mi dite? Facciamo un giro, parto da Braglia stavolta. Simone.
Allora, è una lotta impari se vogliamo andare a vedere adesso come adesso quello che è Baroni Motta. C'è da dire che sono d'accordo con Stefano sul fattore caratteriale, comunque è la Juve e non è, può essere la stessa cosa del Bologna. Forse nella Juve è mancata un pizzico di comunicazione, ossia di non voler vincere a tutti i costi anche se ti chiami Juve, ma di programmare nel tempo, perché io sono convinto che la strategia di Giuntoli prendendo Motta sia una strategia che porta la Juve a vincere nel futuro, non in maniera subito nel presente. Noi abbiamo sempre in mente la Juve del presente, perché la Juve deve vincere a tutti i costi, ma non è detto che la Juve debba vincere per forza anche se si chiama Juve. E forse la strategia comunicativa, ecco, in quello penso che la Juventus sia mancata.
Orlando, mi lascio...
Io non sono d'accordo.
Sì. Non sei d'accordo? Vai Orlando, tu che ne pensi? Di questo confronto io ho preso due allenatori che
sono
arrivati...
Ma allora la Juventus di che cosa bisogna parlare? Mi dovete spiegare bene.
No, ma infatti, allora io all'inizio dell'anno avevo detto la Juventus ha bisogno anche di tempo perché c'è un progetto, perché riparte, ristrutturazione, bla bla bla. Tutti hanno detto la Juve non ha tempo. E allora, siccome la Juve non ha tempo, guardiamo i risultati. No, i risultati sono che la Juve e Motta stanno facendo male. Punto. Non è che si può andare a trovare altro tipo di discorso, secondo me.
Il trauma di Hoeneß ancora non è stato superato.
Esatto, e i problemi li dovrà risolvere lui. Poi è chiaro che gli mancano alcuni giocatori. Secondo me il mercato non è stato un mercato eccezionale come dicevamo all'inizio. E dall'altra parte invece Marco Baroni, che gli devi dire? Essendo meno importante, anche se è sempre una squadra storica come la Lazio, è partito anche lui con grandi difficoltà, soprattutto.
Via i senatori, del pubblico, contestazione, giocatori nuovi, giovani, lui non ha mai chiesto tempo, ha preso e cominciato dritto e andato.
Ad oggi bisogna battergli le mani perché gioca un gran bel calcio, e ha creato un gran gruppo, poi che possa arrivare nella Champions o no, questo è un altro discorso, ma fino ad ora ha fatto un capolavoro.
Enes l'ha fatto uscire dalla caverna, ha scoperto altre cose. Molto.
De Paola, direttore?
Allora, guarda, c'è un momento in cui bisogna prendere atto delle situazioni, quindi questo è il momento in cui bisogna dire che non solo Baroni, ma anche Palladino sta facendo meglio di Motta. Sì. Cioè questo è evidente.
Bravo,
ma ci aggiungo anche Gasperini, cioè, che comunque sta facendo l'ennesimo miracolo, l'ennesima rivoluzione. Quindi la Juve è una squadra che parte sempre in assi di partenza per vincere lo scudetto. Adesso la Juve è in ritardo, bisogna prendere atto. Ha ragione perfettamente Stefano. Enes gli ha dato una scoppola perché la squadra è entrata in paura. Ma voi guardate Danilo è irriconoscibile, a parte l'età, ma è terrorizzato. Cioè, a Danilo che butta in calcio d'angolo un pallone che poteva servire facilmente a un giocatore.
A ogni errore chiedeva scusa allo stadio.
Sì, imbarazzante.
Ma poi Turam, che giocatore? Ma ragazzi, ma gli manca proprio, posso dirlo senza offesa, l'intelligenza calcistica. Ogni pallone che gli viene passato, lui sta a spalle alla porta avversaria e lo passa indietro al difensore. E magari a 20 metri dietro potrebbe girarsi e innescare un'azione. Cioè la Juve è entrata in un loop di paura, tutti i giocatori sembrano, come dire, in qualche modo avere una
più
palla bollente
adesso,
che non sanno che fare.
Esatto.
E poi guardate una cosa, non è che lo Stoccarda è questo mostro spaventoso, però il Parma ha fatto la stessa partita dello Stoccarda. Qual è la sensazione che si ha? Si ha la sensazione che la Juve sia incapace, assolutamente incapace, di interrompere qualsiasi azione degli avversari. Cioè tu hai visto sempre lo sviluppo che si concretizzava delle azioni dello Stoccarda, così come hai visto lo sviluppo delle azioni che si concretizzava del Parma. Allora, cioè, non ci sono più quell'aggressività. Perché hanno tutti quanti paura, dico, ma perché vado addosso all'avversario? Se quello magari mi supera in velocità, poi mi trovo in inferiorità in difesa. Quindi è entrata in un loop di paura la Juve, e questa mi spiace, ma è responsabilità di Motta. Cioè adesso purtroppo, perché come dire, mi avete ascoltato anche con bontà e con pazienza negli precedenti interventi, io a Motta ho dato molto credito,
anche noi.
Però adesso non ne ha più, cioè adesso non può più sbagliare. Cioè adesso difficoltà, non difficoltà ai giocatori che ha, perché non si spiega una cosa, perché il giocatore con più coraggio di questa squadra è il 21enne più giovane della squadra, poi vabbè sta Bangula che ha 19 anni, ma il più coraggioso, a cui tutti danno la palla, perché poi alla fine, non avendo il loro coraggio, danno palla con Seisao, che gliene frega niente, cerca di scartare il maggior numero di giocatori possibile e cerca di tirare. Ma è possibile che in una squadra che si chiama Juve uno solo ha coraggio e a 21 anni si chiama con Seisao? Questo è sbagliato e questa è responsabilità di Motta.
Allora, io bello questo approfondimento che abbiamo fatto, Stefano, però visto che stiamo andando in pausa e oggi voglio proprio stiamo facendo questa raccolta di messaggi e ci sono tre che non hanno mandato il messaggio prima. Allora, abbiamo parlato di questa differenza di lavoro e di impatto degli allenatori, abbiamo sottolineato Palladino, Baroni, anche Gasperini, ma Gasperini ormai mi sembra molto consolidato da questo punto di vista, no? Io ho voluto fare questo paragone, mi
Però però ha ragione Paolo, cioè nel senso ogni anno smonta, sembra facile adesso.
Io perché sai, perché spesso sento dire che gli allenatori devono avere tempo. Allora, quando però questo viene smentito dagli stessi allenatori che fanno la stessa cosa,
ma non è vero, Marco, non è vero.
Io la penso
Spalletti,
così.
Spalletti in 2 mesi ha creato un Napoli da scudetto, in 2 mesi, dai.
Ma questo per dire, Paolo, che sono d'accordo, cioè nel senso spesso mi sembra che alcuni si rifugiano sulla parola tempo.
Dove vai a lavorare?
Certo.
Ragazzi, qui dobbiamo metterci d'accordo, perché Paolo, siamo stati investiti da critiche, soprattutto io, dobbiamo metterci d'accordo. Stiamo parlando della Juventus o di una squadra comune?
Però perdonami,
la Juve non ha una storia comune.
Ma perdonami, però Stefano, scusami, se tu mi parli di tempo, io il tempo lo devo dare più a Palladino e Baroni.
Certo.
Non lo posso dare a Motta va alla Juve, mi investono un sacco di soldi. Capito, questo voglio dire, cioè quando
siccome ci criticano del fatto, bisogna avere pazienza.
Io gli devo dare.
Io mi rifiuto, non voglio appartenere a questo tipo di narrazione, non voglio appartenere a questo tipo di narrazione, Paolo, che dice bisogna dare tempo. E diamo tempo pure, allora diamoci tempo pure noi qui a diamoci tempo. Diamoci
tempo
sempre.
Deve essere breve.
Non ho mai detto di dare tempo.
Non tu,
detto,
in generale, no. Ci criticano il fatto che noi dobbiamo avere tempo e pazienza con la Juve. Ma io con la Juve non ho pazienza.
Scusatemi, ha ragione il Napoli quando dice: scusatemi, noi l'anno scorso siamo usciti da un fallimento, 10° posto. Non è possibile che il Napoli già punti allo scudetto. E io attacco questo tipo di mentalità non è vero. Non è vero, perché il Napoli è tra le grandi ormai da 10 anni.
L'hai sempre sostenuto questo, Paolo.
E parte per vincere lo scudetto. La Juventus per DNA, per storia.
DNA, è bravo. Esatto, di che parliamo?
Allora facciamo una cosa prima di andare in pausa.
Non devi prendere Motta.
Aspetta, facciamo un giro veloce e poi dopo Simone. Andiamo in pausa e ricominciamo. Chiedo a Orlando oggi un messaggio a Motta, che messaggio gli manderesti? Veloce.
Intanto di trovare una squadra, un 11.
Sì.
Cambia un po' troppo spesso se non hai giocatori che ti piacciono e che non ti servono per il tuo modo di giocare, devi avere il coraggio di chiedere ancora a gennaio qualcosa di diverso rispetto a quello che hai, perché questa Juventus vista così è una squadra, poi dopo si è fatto male anche Bremer, dunque è una squadra talmente in difficoltà che la possono battere chiunque in questo momento. Dunque io ti dico anche che non è contento per niente di Vlahovic, anche se poi Vlahovic i gol li ha fatti, non è che non li ha fatti, però non è contento, e non sarei stupito se ci fosse un cambio a gennaio in quella posizione.
Un attaccante.
Con Vlahovic che va al Manchester e con Zirkzee che viene alla Juventus.
Hai visto. E Braglia, il tuo messaggio?
Sì. Niente, deve dare autostima, che ha fatto perdere a quei giocatori che avete menzionato prima, a mio modo di vedere. Cioè a Danilo, non è possibile che Danilo sia questo, e Bangula sia il leader della Juventus, cioè a 21 anni, o con Seisao si aspetti che solo con Seisao possa risolvere. Vedo nella gestione di Motta una gestione che ha levato le sicurezze, quello è vero, quello che ha detto il direttore, le sicurezze a tanti giocatori.
Gliel'ha levate Hoeneß. Dammi retta.
Ma se
una bella suonata, Simone, di quelle proprio che rimane così come i campanoni. Ho capito, abbiamo preso tutte le sveglie, Simone, Massimo lo sa. Quando prendi una sveglia del genere,
c'ho un po' di tempo per
recuperare. Mamma mia, che suonata, ragazzi!
Ma non può essere che la Juve sia stata sopravvalutata.
No, lui pensava di essere arrivato a un lavoro. È arrivato uno e ha detto: guarda, toc toc. Guarda, c'è un altro calcio. Bang, sveglia.
È andata a terra. KO tecnico.
Camomilla.
Allora, De Paolo, il tuo messaggio a Motta.
Rapidissimo, prendesse sempre da Spalletti. Me la ricordate la sveglia agli europei?
Sì. Con vedi che sempre di sveglie parliamo.
Bravo Paolo. Vedi, vecchio direttore, cavallo di razza. Cioè, la sveglia è brutta cosa.
Spalletti è quello che praticamente diciamo martellava di concetti, di cose, eccetera, i giocatori. Questi giocatori della Juve ormai sono confusi e in paura. Mm-hmm. Deve cambiare modulo tattico, secondo me, deve cambiare qualche cosa per dare una sveglia e ridare serenità ai giocatori. Quello che ha ammesso con molto pudore e molto candore Spalletti. Ha detto: io ho cambiato, ho chiesto scusa anche ai giocatori perché li ho imbottiti di nozioni in 10 giorni, quando ci dovevano essere almeno 2 mesi per potergli dare quelle nozioni. Così deve fare Motta.
Così deve fare Motta. Ci fermiamo perché ritorniamo tutto su Napoli-Atalanta e poi un ultimissimo quesito per i nostri amici. Torniamo subito.